Ma io ho conosciuto personalmente Mario Agnes e mi colpiva la sua figura austera, un po' ascetica. All'epoca era il laico più alto in grado in Vaticano. E però è stata dietro questa, diciamo, impressione esterna, è stato un uomo che ha davvero attraversato quasi 4 decenni di storia della Chiesa, chiamato a responsabilità importanti e che aveva poi un profilo umano invece di grande spessore e di grande rilievo. E ho ritenuto che fosse utile e importante scavare su questa figura, su questo profilo e cercare di capire come attraverso i suoi scritti, attraverso i suoi documenti, le carte private, anche le fotografie che la famiglia, l'Azione Cattolica e l'Osservatore Romano mi hanno permesso di consultare e capire proprio un po' più a fondo come lui avesse vissuto quegli anni e darci anche uno spaccato delle chiavi di lettura di quegli anni, perché come tu ricordavi, davvero ha attraversato momenti cruciali della vita del nostro paese e della Chiesa. Basta ricordarne alcuni: il referendum sul divorzio, la legge sull'aborto e poi l'attentato a Giovanni Paolo II, l'uccisione, il rapimento e l'uccisione di Moro, l'uccisione di Vittorio Bachelet e poi la guerra in Iraq, la morte di Giovanni Paolo II, l'ascesa al soglio pontificio di Benedetto XVI, solo il crollo del muro di Berlino, insomma, solo per citarne alcuni. Ed è interessante attraverso i suoi scritti capire come lui ha accompagnato ed è stato protagonista discreto anche di molti di questi avvenimenti.
Con una calligrafia minuta ma molto precisa, elegante, Agnes scriveva tantissimo, appuntava appunto incontri importanti, memoriali, ma come racconti nel libro, gran parte di questa documentazione lui stesso poi la distruggeva. C'è però molto ancora da studiare e da catalogare di quello che è rimasto.
Sì, davvero, sia di quello che lui ha lasciato all'Osservatore Romano, una stanza intera di documenti. Poi ci sono i documenti all'Archivio dell'Azione Cattolica, quelli sono poi tutti i verbali dei consigli nazionali, i suoi discorsi, i suoi interventi, i suoi appunti, e quelli sono invece dall'Istituto Paolo VI dell'Azione Cattolica, sono già stati fatti oggetto, diciamo, di classificazione. E poi c'è tutto l'archivio personale che è conservato dalla famiglia, perché lui è vissuto fino alla morte in Vaticano. Lui viveva in Vaticano, non era sposato, viveva con la sorella Lisa e aveva lì tantissimo, e poi la famiglia ha acquisito questo materiale. E come dicevi tu, scriveva, appuntava, aveva un po' com'era, diciamo, a quel tempo anche un po' il culto della riservatezza rispetto al ruolo che aveva in Vaticano. Quindi mi ha colpito molto nei suoi appunti che molti erano in qualche modo cifrati, cioè appuntati, e quindi magari aveva parlato con il segretario di Stato piuttosto che con un esponente di partito, scriveva, però poi metteva delle cose puntate che poteva capire solamente lui. Alcune cose lui le ha volute distruggere, alcune agende si sono salvate e su quello abbiamo potuto fare anche con l'aiuto poi appunto anche degli storici che ho interpellato, dei suoi compagni di vita e di lavoro, anche delle interpretazioni. Però se posso anche dire che è stato bello scoprire dalla testimonianza dei familiari come, al di là di questa, come dicevo, immagine un po' austera, lui fosse davvero un uomo del sud, legatissimo alla
Ah,
famiglia.
non l'abbiamo detto, provenienza della famiglia, un po' si sa perché anche il fratello Biagio è un personaggio pubblico celebre, dalla provincia di Avellino.
Sì, da Serino in provincia di Avellino, aveva poi avuto il rapporto con alcune anche figure ecclesiali della provincia, molto con cui lui era legatissimo, e poi è stato presidente dell'Azione Cattolica diocesana prima di arrivare a livello nazionale. In famiglia era davvero affettuoso con i nipoti, e ci sono delle fotografie divertentissime anche di questi suoi incontri, tavolate in famiglia, amava stare con loro, e legatissimo poi col fratello Biagio, che pure dal punto di vista caratteriale era diversissimo. Biagio, lo ricordiamo, è stato direttore direttore generale della RAI, poi alla STET, e quindi era un uomo di grandi relazioni, di grandi rapporti. Eppure si ritrovavano quasi tutti i giorni a pranzo qui in Vaticano, si scambiavano impressioni, emozioni, e davvero i due coltivavano una familiarità e un rapporto molto intenso.
Ecco, proprio questa riservatezza, questa austerità del tratto di Mario Agnes hanno forse un po' contribuito a creare la leggenda di una persona conservatrice e anche clericale in parte. Questo tuo libro sembra in qualche modo rovesciare completamente questi pregiudizi.
Sì, devo dire che questo per me è stata davvero una grande scoperta. Lo avevo intuito, però poi i documenti, i suoi interventi lo hanno rivelato secondo me con una certa chiarezza. Era un uomo che aveva ben chiaro il ruolo del laicato all'interno della Chiesa e quindi davvero un figlio del Concilio Vaticano II, un servitore dei papi, quindi anche obbediente alla gerarchia, però non aveva paura, e lo abbiamo visto per esempio anche rispetto a quelle che erano state, diciamo, il dialogo, il confronto anche con la Conferenza Episcopale Italiana sulla vicenda del referendum sul divorzio, e quindi attento a difendere il ruolo dei laici e la loro posizione, così come anche il ruolo dell'associazione, dell'Azione Cattolica in quel caso, rispetto a quelli che erano anche i tentativi del mondo politico alle volte di strumentalizzarlo. Ci sono degli appunti su questo gustosissimi, quando lui incontra alcuni esponenti di partito della DC di altissimo livello, gli propongono per esempio di presentarsi alle elezioni, e lui dice: ma non capiscono quello che è il mio ruolo. Poi lui alla fine farà un'esperienza politica, lasciata l'Azione Cattolica, come indipendente in consiglio comunale, ma fu davvero un'esperienza, diciamo, abbastanza limitata e circoscritta.
Con Ignazio Ingrao, autore del libro L'Osservatore, dedicato proprio a Mario Agnes, citiamo in chiusura un inedito che tu presenti in questo volume, Le radici dell'azione del laicato italiano nell'età di Pio IX. Questo è uno scritto mai pubblicato che tu nelle tue ricerche hai rinvenuto.
Sì, è un manoscritto proprio coordinatissimo con la sua scrittura, quindi già probabilmente rivisto, diversi capitoli che però poi lui probabilmente per il ruolo che ormai rivestiva come direttore dell'Osservatore Romano ha ritenuto di non pubblicare, e che però fa capire quello che diciamo, secondo i suoi studi appunto sulla storia della Chiesa, un po' la genesi e l'evoluzione del rapporto tra i laici e l'autorità del Papa, e questo lo trovo molto interessante. Io penso, in conclusione, vorrei dire che secondo me Agnes non è solo una figura così da studiare per il passato, ma penso che possa dirci tante cose, anche darci anche tanti messaggi per l'oggi, sul modo, sullo stile sobrio, attento, ma ricco di umanità nel fare comunicazione, anche nel rapportarsi, anche nel mettersi al servizio, diciamo, della Chiesa, però attenti a quello che poi è anche però la funzione che si ricopre, e anche la dignità della funzione che ciascuno ricopre.